No, parli, la voce.
No, nelle tue corde vocali. Sono le nostre che non abbiamo tanta fiducia.
Buonasera a tutti, mi chiamo Giovanna Cravanzola e con Tiziana Mo ci occupiamo del polo Cittattiva per l'Astigiano e l'Albese. Questo è il 182esimo incontro, abbiamo iniziato circa 10 anni fa. Vogliamo ringraziare Don Antonio Cherio che ci ha messo a disposizione la sala, gli amici di San Rocco e il signor Gianni Drame che si è reso disponibile a rendere accessibili i locali. Passerà un foglio firme dove anche chi non è insegnante, se vuole lasciare la mail per essere contattato per i prossimi incontri, può lasciarlo. Il titolo del percorso è Diritti verso il 2018, inteso come i diritti che abbiamo acquisito e quelli che invece dobbiamo difendere. Un ringraziamento particolare ai relatori di questa sera, il professor Donato Bosca, Margherita Mo che sarà la protagonista, Giovanna Zanirato e il professor Luciano Bertello. La scorsa settimana si è tenuto il primo incontro di quest'anno scolastico ed è stato presentato il diario di un altro grande partigiano, Adriano Balbo, che è stato il fondatore della seconda divisione Langhe e si è battuto per la libertà. Maggie Mo è un'altra donna innamorata della libertà ed è una ragazza senza età, la vedrete stasera e farà innamorare tutti voi. Questo incontro è dedicato a un'altra grande partigiana sandamianese che purtroppo è stata dimenticata ed è Olga Idrame, che è stata una sindacalista, si è occupata dei diritti delle operaie della Facis e ha fatto veramente molto come partigiana, però purtroppo il paese l'ha dimenticata. I prossimi incontri si terranno venerdì prossimo al Castello di Cisterna alle ore 21. Il professor Gianni Oliva presenterà Combattere dagli Arditi ai Marò, la storia dei corpi speciali armati italiani. Invece sabato 4 novembre alle ore 16 il dottor Raffaele Guarignello presenterà il libro La giustizia che sogno. Lascio la parola ai relatori. Salve.
Grazie.
Bene, io porgo il saluto, diciamo, del gruppo di persone che insieme a me ha cercato di ricostruire le vicende della sua vita. Per la verità, lei le ricorda tutte queste vicende.
Io meno.
E questa sera le racconterà. Noi abbiamo lavorato per il libro edito da Araba Fenice, che praticamente è arrivato alla seconda edizione e che permette a Maggie di proseguire nel tempo un'esperienza per lei molto importante, cioè incontrare i giovani, gli studenti delle scuole.
Studenti, ne avevo 800 in una volta.
E dare a loro la testimonianza preziosa di vita, di ideali che tu hai, di cui sei stata protagonista. Quindi io non aggiungo altro, lascio la parola a Luciano Bertello, che fa anche lui
certo.
qualche considerazione, e poi inizierà Giovanna. Che con te ha lavorato sin dal primo momento alla preparazione di questa autobiografia, diciamo.
Grazie, buonasera a tutti. Come prima cosa volevo ringraziare per l'invito che ho ricevuto per questa sera, per due motivi. Uno, che non ho trovato come sorpresa questa sera, che è quello di conoscere di persona la signora Maggie, che ho conosciuto attraverso il libro che ho letto con molta attenzione. E l'altro è quella di essere chiamato a fare qualche parola introduttiva sulla resistenza, ecco. Ed è un argomento che mi ha sempre appassionato ed è un argomento sul quale ho dedicato la mia tesi di laurea, tra l'altro spingendomi anche proprio qui a San Damiano. Ricordo, adesso non ricordo il cognome, se è un Travaglino o Tartaglino, macellaio forse, sì. Ecco, ricordo bene, perché all'epoca siamo nel 79 e quindi parlare di resistenza, ricostruire la resistenza, mi rendo conto adesso che insomma ho un'altra età, riesco a capire le diffidenze, le difficoltà che incontravo. Il mio compito era stato quello di ricostruire la resistenza nel Roero, che fino ad allora non era stata assolutamente, diciamo così, studiata. c'era un diario di, del generale Della Rocca, che poi ha partecipato, ha collaborato anche con gli autonomi delle Langhe in alcune situazioni, ma non c'era uno studio, diciamo così, organico e completo su tutto il territorio. Mi rendo conto adesso, appunto, sono andato a sentire tutti i reduci, i partigiani, tante persone di questo tipo, ed erano tutte storie di vita che bisognava poi, come dire, come in un puzzle, diciamo così, mettere insieme per dare un'interpretazione. La resistenza del Roero, tra l'altro, è stata molto particolare, nel senso che il nostro territorio è tra il Tanaro e Torino, e quindi aveva dei caratteri, diciamo così, proprio di, diciamo così, di forma della resistenza, molto particolari, molto diversi da quello che era la montagna, da quello che era l'alta, di quello che era l'Alta Langa. Ma in tutto questo, ecco, le cose molto belle, molto importanti che sono emerse, sono appunto le storie di vita, e su questo volevo dire due parole, diciamo così, introduttive, perché io in questo libro ho diciamo notato e vorrei valorizzare due aspetti, due valori completamente diversi dal punto di vista dei contenuti, ma che entrambi sono molto, secondo me, importanti. L'uno è proprio il valore di testimonianza di persone che hanno avuto un coraggio eccezionale per prendere, diciamo così, parte attiva, per schierarsi dalla parte giusta. Oggi si sa, è stato sdoganato il concetto di guerra civile, è stata una guerra civile, è stata anche una guerra civile, oltre che una guerra ovviamente di liberazione e per la libertà, come è stato detto. Però va detto chiaramente che, insomma, in questa guerra civile c'erano le persone che erano schierate dalla parte giusta e quelle che invece non lo erano. Ecco. In questa forza, in questo pronunciamento, in questa presa di posizione ci voleva del coraggio. Questo è un aspetto che mi ha sempre, come dire, appassionato, cioè come il nostro mondo contadino, all'epoca il nostro mondo qui intorno era praticamente tutto contadino, normalmente così, così che dimostra così tanta ritrosia a schierarsi, a pronunciarsi, a, come dire, mettersi, diciamo così, da una parte anziché dall'altra in modo evidente, avesse, come dire, partecipato alla resistenza, cioè come questa, perché va detto un concetto molto 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 chiaro, Nuto Revelli l'ha detto nei suoi lavori con molta chiarezza: i nostri contadini, il nostro mondo poteva probabilmente capire molto poco di quello che era stato il 25 luglio, il colpo di Stato monarchico, e di quello che ha comportato anche l'8 settembre con la dichiarazione così sibillina di armistizio, con la guerra che continua, che non si sapeva bene cosa volesse dire, che poteva essere interpretata in tanti modi. E quindi, come dice Nuto Revelli, il 25 luglio, l'8 settembre sono passati sul nostro mondo contadino un po' come un temporale estivo, cioè non potevano penetrare, non c'era nemmeno il tempo per capire cosa volevano dire queste cose. Ebbene, nonostante questo, dopo l'8 settembre, il nostro mondo contadino si è schierato dalla parte della resistenza. Perché non ci poteva essere resistenza, non ci sarebbe potuta essere guerra partigiana, se il mondo contadino non fosse stato ovviamente protettivo, se non altro, anche senza essere schierato apertamente e con le armi in mano, diciamo, nei confronti di queste persone. I passaggi ci sono tutti anche in queste testimonianze di Meghi, questa storia di vita straordinaria, perché una donna con un coraggio indicibile, staffetta, poi ci racconterà chilometri macinati, prigionia, insomma, c'è tutto, ci sono tutti gli elementi di quella che è la guerra, di quelli che sono gli elementi veramente duri della guerra. Ma dicevo, ci sono tutti gli aspetti, sono qui. Uno dei primi aspetti che la signora Meghi mette nelle sue testimonianze come risveglio di coscienza, che sono poi quelle dei nostri contadini, Sono i soldati sbandati della Quarta Armata, l'incontro con questi giovani, la Quarta Armata che arriva dalla Francia, l'incontro con questi giovani che non riescono più a raggiungere le loro case e quindi da qualche parte devono essere accolti. E questo è un primo approccio, un primo risveglio di coscienza che coinvolge le persone ovviamente più sensibili e che porta le persone più coraggiose anche, quelle con più tempra ovviamente, come nel caso della signora Meghi, a prendere apertamente posizione, anche se forse c'è già anche un qualcosa di familiare che nel libro non è molto indagato, ma l'episodio del fratello ucciso in Germania per una rapa, ma credo che questo forse l'avete saputo dopo e quindi la partecipazione
a fine guerra. Saputo,
quindi c'è, come dire, le motivazioni sono altre, però ho letto forse di uno zio che aveva era stato dai fascisti punito con l'olio di ricino, con delle
già mio padre,
già suo padre. Ecco, quindi c'è già un clima,
abbiamo incominciato presto,
ecco, noi. Esattamente, c'è un clima probabilmente familiare, un humus fertile per delle posizioni nette. Chiaramente viene fuori che la signora Meghi era anche poi coadiuvata dalle sorelle, dalla mamma, in qualche modo tutti quanti partecipavano a una vita e donne che facevano queste cose. Quindi è una storia straordinaria, bellissima. Quello che volevo mettere in evidenza appunto è questo valore, il valore della testimonianza, il valore della presa di posizione, perché prendere posizione non era assolutamente facile, era molto più comodo ovviamente quella che era la presa di posizione tra virgolette dei renitenti, che comunque era una risposta, perché la renitenza era già di per sé una scelta di campo, voleva dire non credere più nei proclami e nelle chiamate d'armi ovviamente da parte del fascismo. L'altro elemento che voglio mettere in evidenza, e poi chiudo perché tutto il tempo, tutte le parole fatte in questa situazione sono rubate a quello che sarà il momento più importante, che è quello della testimonianza della signora Meghi, è il valore della storia locale. E qui invece l'apprezzamento in questo caso va a Donato Bosca e Giovanna Zanirato, che hanno lavorato su queste cose, sul nostro tessuto. Oggi è anche in questo senso più facile parlare di storia locale. Oggi la storia locale, come dire, ha una sua dignità, ma sa benissimo Donato Bosca, a cui dobbiamo rendere veramente grande merito, che è stato il primo di tutti noi qui in zona, tra l'Albese, eccetera, a lavorare sulla storia locale, con un aggettivo, con una qualità di cui gli va reso veramente omaggio, che è quello della tenacia. Cioè, nel senso che ci sono persone che si sono avvicinate, sono state di passaggio, sì, ma ogni tanto di sfuggita. Lui ha sempre lavorato in profondità, con una continuità e con una dedizione veramente straordinaria, e tutta quanta la storia locale. Vi assicuro che parlare di storia locale, mentre adesso piccolo e bello, vedete anche quello che succede a livello europeo, la riscoperta di tante piccole patrie, credo che sia anche un po' la risposta alla globalizzazione, a tanti percorsi, a tante difficoltà, a tanti problemi enormi che ci sono nel mondo, e forse magari ritrovarsi in dimensioni più piccole può dare l'illusione, perché probabilmente è soltanto un'illusione, di poter affrontare meglio certi problemi. Però vi assicuro che parlare di storia locale 30 anni fa, 35 anni fa, i tempi in cui Donato Bosca e insieme a lui altri hanno incominciato, era veramente da Don Chisciotte, cioè erano, come dire, da, tra virgolette, no, non è giusto ma il termine, ma come dire, erano veramente cose ritenute di secondaria importanza, quasi proprio di viste con una estrema sufficienza anche a livello culturale, dovute anche a un fatto che nel dopoguerra clima culturale era quello dell'operaismo imperante, per cui parlare di campagne, studiare le langhe, studiare Roero, studiare queste nostre cose, sembrava quasi illusi, no? Quindi da Don Chisciotte. E quindi questo è l'altro valore che volevo, in questo brevissimo intervento, che restringo ancora di più, perché non sapevo della partecipazione della signora Meghi, ma credo che prima delle parole della signora Zanirato, debba essere il centro di tutta quanta la serata. Grazie.
Ecco, allora Giovanna, se hai voglia di raccontare come ti sei lasciata coinvolgere da Meghi nel rivivere questa esperienza.
Signora, si accomodi a parlare.
Anch'io sarò breve, perché lo spazio bisogna darlo alla protagonista della serata. Però posso raccontarvi brevemente come abbiamo costruito insieme, certo, questo libro. Io conoscevo già le sue avventure di staffetta, perché sono molti anni ormai che ci conosciamo. Però grazie al libro, grazie alle interviste che io ho fatto a Meghi, ho potuto entrare un pochino di più, mi ha aiutata ad approfondire la sua vita. Quindi ci siamo trovati diverse volte, l'ho intervistata, ho registrato i suoi racconti e siamo partiti proprio da quando Meghi era bambina.
E sei diventata una partigiana anche tu.
Senz'altro. Siamo partiti quindi di lì, ha iniziato a raccontarmi la sua infanzia e già lì vi racconterà lei poi qualche aneddoto. Era già una bambina ribelle, forte, caparbia già allora, quando andava a scuola.
Testo.
E fa piacere avere in prima fila dei ragazzini, dei bambini.
Sì, questi quelli che piacciono a me.
Maggie è sempre molto contenta quando in pubblico ci sono questi ragazzini.
E più sono birichini e meglio.
Certo, come quando lei andava a scuola, e poi vi racconterà qualcosa. E quindi siamo partiti dalla sua infanzia, fino a quando all'età di 20 anni ha iniziato e ha deciso di fare la staffetta partigiana per aiutare questi ragazzi. Vuoi continuare tu, Maggie? Quando sono arrivati questi ragazzi nel cortile di casa tua e quindi hai deciso, hai detto a tua mamma: basta, io devo lasciar perdere il mio lavoro. Lei faceva la sarta.
Io facevo la sarta, avevo tanto lavoro. E sono arrivati 8 settembre, sono arrivate dalla Francia la quarta armata. Gli ufficiali gli hanno detto: arrangiatevi a tutti questi ragazzi, e una parte sono arrivate, sono andato un po' da tutte le parti. Quando sono arrivati e chiedevano a noi per andare a Roma, per andare, come potevamo noi in paese spiegare?
Lei abitava a Lecchio Verga.
Io abitavo sulla strada che conduce, insomma, la strada principale, no? Da dove sono arrivati. E di lì abbiamo capito, io credevo che la guerra ormai, c'era stato l'armistizio, che fosse finita, e invece era appena incominciata nelle Langhe, no? Questi ragazzi si sono trovati senza ufficiali, così non sapevano neanche cosa fare. Chiedevano solo la strada, ci chiedevano indumenti per cambiarsi, buttar via la divisa. Chi aveva tenuto il fucile? Perché quando li hanno lasciati in Francia, gli hanno detto: buttate i fucili e arrangiatevi. Molti sono stati intelligenti, il fucile se lo sono tenuti, no? E altri, insomma, così. Poi pian piano questi ragazzi, chi andava da una parte e chi dall'altra, noi abbiamo cercato di aiutare questi ragazzi, abbiamo dato vestiti, abbiamo dato, non chiedevano neanche di mangiare, ma chiedevano di non essere catturati, no? Allora di lì abbiamo incominciato ad aiutarli, poi pian piano se ne sono andati questi ragazzi, no? E abbiamo comprato un po' di tutto, no? Io ho comprato da loro, ho preso una pistola che poi l'ho nascosta nel muro, insomma vendevano quello che avevano pur di poter scappare. Dopo un po' questi qui sono andati un po' da tutte le parti. Dopo un po' succede che incominciano a fare le prime bande di partigiani, questi ragazzi che erano di leva e sono scappati, si sono nascosti, sono stati chiamati sotto le armi e non sono andati. E allora hanno formato delle 7, 8, 10, 15 ragazzi, tutte queste bande che giravano. poverino, avevano paura di essere catturato. Di lì ho incominciato ad aiutare anche questi ragazzi, dicevo, perché poi venivano su i fascisti di Alba tedeschi e ci dicevano: se non dite dove sono i partigiani vi bruciamo la casa, vi mettiamo tutti in galera. Insomma, ci trattavano tutti. Ho detto: che razza di delinquenti che ci sono qui, mi metto anche io adesso a fare quello che fate voi. Io dico, quando arrivate, quando scappate, li avvertirò sempre. Non mi sono spaventata di loro. E così ho continuato a aiutare questi ragazzi e penso di averne salvati parecchi, no? Dopo, insomma, l'inverno è passato così con tutte queste bande che abbiamo cercato tutti di aiutarle. Dopo, primavera, arriva da me, era arrivato lì un ufficiale con una ventina di ragazzi, no, che venivano dalla montagna. Piero Balbo era il capo, l'ufficiale con questa banda. Allora arrivano e io, visto che erano tutti ben vestiti, ho detto: questi sono tedeschi. Allora mi sono dice: qui dicono che c'è una ragazza che si chiama Maggie che aiuta i partigiani. Io ho detto: io non ho mai aiutato, non conosco né Maggie, non chi, nessuno aiuta i partigiani, quelli lì neanche voglio sapere. Brava, dice, sei proprio una che fa per me, dice, che noi hai subito detto, Allora poi mi ha spiegato chi era e lì, vedendoli così ben armati, così seri, insomma erano degli autonomi, nessun partito, il partito a me non mi è mai importato di niente, io era la gente che volevo aiutare. E allora dice: non lavoreresti per noi? Io ci ho pensato su bene, cosa dovrei fare? E lui mi ha detto quello che devo fare, no? Portare ordini, cercare di salvare ragazzi, insomma, tutte sempre mi bastava una bicicletta e un paio di scarponi da nascondere
i messaggi
che portavo. E allora di lì ho detto a mia, io facevo la sarta ed avevo tanto lavoro, 5-6 ragazzi, ho detto: ragazze, voi statevene a casa, io non lavoro più, non posso lavorare in queste condizioni. Mia mamma si è messa le mani nei capelli e dice: ma cosa fai? Chiudo tutto, io voglio aiutarli. Anche se lei non voleva, io l'ho fatto lo stesso, una testata. Ho incominciato di lì la bicicletta, penso di aver fatto più strada io di Coppi, di Bartali, sempre in bicicletta a portare ordini, andavo in mezzo ai tedeschi repubblicani per sapere quanti erano, chi erano, insomma, le Langhe e Riviera. Andavo a Cairo Montenotte, Savona, tutto in bicicletta da Cortemiglia, pedala, però lo facevo e poi i biglietti me li mettevo, che scrivevo dove erano questi, scrivevo, mettevo sotto la suola del piede, la scarpa, e la mia bicicletta, quelle erano le mie armi.
Poi insomma, avevi sempre gli strumenti della sarta nel cestino.
Ah,
della
sì,
bicicletta.
Portavo una borsetta, allora usavano le borse di quelle di spago, no? Che cos'era, sì. Eravamo poveri allora. Mettevo lì un pezzo di stoffa in quella borsa e il centimetro e il libricino con 2 o 3 segnati sopra, andavo a prendere le misure.
Così aveva quella scusa lì quando ti fermavano.
Mi fermavo e dico: sono una sarta, no? Sono andata a prendere le misure, passavo. Per un po' di volte l'ho fatto, ma mica poi passavo più negli stessi posti,
Non ci cambiavo.
Insomma, ho fatto tanta di quella strada, sono arrivata persino fino a Genova. Però ce l'ho fatta, portavo ordini e il mio comandante mi diceva: io dico, guarda, io lavoro per voi, ma voglio dare solo quello che so a te e nessun altro. E così davo tutto al capo. Insomma, ho girato, ho camminato di notte, di giorno, mia madre disperata, dov'è quella disperata che se n'è andata,
anni,
insomma,
eh?
Penso, mio fratello era già prigioniero in Germania e non sapevamo neanche che. Allora, insomma, questo è stato quello che ho fatto. ho salvato anche gli inglesi, la missione inglese, avevamo anche fatto un bel campo di aviazione a Vesime, no? Sono arrivati anche degli ufficiali e questi ufficiali sono arrivati in piena rastrellamento, l'avevano nascosti sotto Murazzano, gli vado a portare gli ordini a questi due ufficiali là che telefonavano, no? A Londra, insomma, gli ho portato gli ordini e poi la sera era troppo, venivo da Pamparato, io dalla montagna, no? Ho dormito lì a casa di un insegnante, poi al mattino parto, vado su, vedo tutti i repubblicani tedeschi che vengono giù, dico, adesso mi volto, se mi hanno vista mi sparano. Così loro, io pensavo più agli altri che a me, chi lo sa poi perché. Nella mia vita non è che ci pensavo, mi ammazzeranno. Niente, torno indietro, dico, ehi, tedeschi repubblicani, li ho portati in un ritano giù e non c'erano più foglie le piante, perché eravamo a dicembre, Gli ho detto, sdraiatevi, e li ho coperti di foglie, io, quei due là, alti come non so che cosa, io ero alta così in confronto a loro, no? Li ho fatto stendere lì, sono stati lì, ci sono arrivati nella casa lì dove c'erano questi ufficiali, non hanno più trovato niente, quelli che erano di guardia se la son filata e me l'hanno lasciati a me questi due. Verso sera dico andiamo, me le son prese e li son portate a Monbarcaro. Di notte passando nelle stradine, poi faceva anche già freddo, Lì c'era un certo comandante Bogliolo che era della prima divisione autonoma, no? Eravamo assieme, prima e seconda, e glielo ho portati e lui dice, Meghi stare con noi perché ha salvato vita, Meghi se ne va in fretta, se vi prendono voi vi mettono in prigione e io mi ammazzano, Allora al mattino mi sono presa la bicicletta, le ho salutate e me ne sono andata. Sono andata a Pamparato, ho portato un altro messaggio, di lì mi mandano di nuovo in missione subito, no? Di nuovo sulle Langhe. Arrivato a San Michele di Mondovì, una bella pattuglia che mi aspettava. Disgraziata, sei capitata male stavolta, 8 fucili punteranno su di te. Ma dico, ma io ho fatto niente. Me l'hanno messo davanti con quei delinquenti, con i fucili, e mi hanno portato in una scuola, no? Avevano mandato, tolto i ragazzi, in quella scuola avevano fatto il comando, no? Lì parla, sono andata per raccogliere le castagne, sono, te le diamo noi le castagne.
Era anche una buona attrice.
Allora, schiaffo di qua, schiaffo di là, e dice, ti fucigliamo se non parli. Io sono andata per castagno, gli ho detto, no? E perché siamo molto poveri. Allora cosa hanno fatto? Mi hanno preso in 7, mi hanno portato fuori che andavano a fucilarmi. Io cosa ho fatto? Ho detto un po' di preghiere, no? Dico, ormai è bene che è finita. Non ho mica detto non ammazzatemi, Niente. Davanti. Allora io, poveretta, davanti, quei delinquenti, sì, delinquenti, dietro, sapete che fanno? Siamo passati davanti a un parrucchiere da uomo, mi spingono dentro questo e dice tagliali i capelli a 0. Quello lì ha dovuto farlo per forza, no? Questi qua che ridevano, io, poveretta, dico, ma se dovete ammazzarmi, lasciatemi i miei capelli, morirei brutta, mi hanno detto queste bestie. Allora, a 0. Poi sono andato fuori, mi hanno fatto fare tutto il giro a San Michele. Dice, così vedono cosa facciamo che aiuta i partigiani. No, si regolano, no? Mi portano, fanno un giro e poi dice, adesso la fucigliamo. Siamo andati in una piazzetta. Dopo arriva uno che dice non ammazzatela perché dobbiamo portare da Languasco. Languasco era quello che ha comandato tutti i rastrellamenti che ci sono stati, una belva era questo qua. Io ho detto ma se dovete ammazzarmi, ammazzatemi, no? Cosa volete che vi dica? Io non ho fatto niente, io... E allora mi caricano su sta camionetta, vado davanti a questo qui che si diceva che era proprio uno di quelli, l'anguasco, tremendo, cacciatore degli Appennini, ne comandava. Vado lì, allora questo qua fa, ha mandato via quelli che mi hanno portato. Siediti e dimmi tutto. Allora mi sono inventata una bella storiella, no? E allora ho detto io all'ufficiale, quello là, io ho detto che sono da Castagna, ma io sono andata a cercare se trovavo il mio fidanzato partigiano, gli ho detto, partigiano tuo partigiano? Sì, sì, mi sono innamorata, sono andata a cercarlo perché c'è il rastrellamento, non ho più saputo niente. E poi io sono molto povera, gli ho raccontato una bella storiella da stupidella proprio, mi sono fatta vedere proprio un'ignorantona, proprio. Dico, io sono figlia di contadini, non c'ho più il papà, quello era vero, perché mio papà era morto di incidente. Insomma, gli ho raccontato proprio da stupidella così. E dice, o lavori per noi o ti passiamo per le armi. Io non sono capace di andare armata, ciò che non sapevo cosa voleva dire, no? Vuol dire che ti fuciliamo. Allora io ho fatto finta di pensare un po', se mi dite cosa devo fare, lo faccio, però io non... E lui dice, io ho detto che mi passavo per le armi, lui me l'ha detto che mi ammazzava per le armi, no? Ho detto, beh, se proprio devo fare qualcosa per voi, se mi dite cosa devo fare, se è messa a raccontarmi tutto quello che devo fare, dico io te lo posso raccontare a te, bestia. E le ho fatto proprio tutta questa parte da poveretta, così. Alla fine ho fatto finta di accettare, no? E mi ha detto, ti diamo 1.000 lire per ogni ragazzo che ci fai presentare. E poi il duce... ti darà poi un bel posto, no? Avendomi preso per stupida, ho insegnato così, mi sono fatta spiegare tutto cosa dovevo fare, no? Allora poi alla fine lui va dall'altra parte a dire agli altri che era quello accettato, quello ignorante, così. Io intanto mi sono acceso una bella sigaretta e questa sigaretta arriva a lui. Chi ti ha dato il permesso di fumare? Non si poteva, non l'ho bruciato, è andato nel cestino e bruciato tutta la carta dentro. Ho detto, più stupida da così. Ha detto, povera disgraziata lui, no? Ha detto alle ragazze, portatela a dormire e trattatela bene, no? Dice, questo ormai chissà cosa mi fa prendere, no? Sei ignorantona qua. E allora... ho dormito, sì che ho dormito su quelle tavole dei bigot, no? Che facevano le mani. Mi hanno messo lì una di quell'altra, di là. Dice, ha detto di trattarla bene. Io a questa gli toglierei il naso e gli occhi. Ho detto, disgraziate, se ne becco una di voi, se riesco a salvarmi, vi faccio pelare da testa ai piedi. Poi al mattino mi hanno dato una bicicletta e mi hanno mandato in missione. Tanti saluti, signor Languasco, e me la sono squagliata. Tanto avevo dato il mio indirizzo, era falso. Gli ho raccontato un sacco di frottole e lui mi ha mandato e non mi ha più vista. Naturalmente ero con i capelli tagliati a zero io. Quegli ufficiali inglesi che avevo salvato mi hanno mandato 2.000 lire. Ho preso i 2.000 lire e mi sono fatto fare una bella parrucca e me la sono messa e ho continuato il mio lavoro fino alla fine della guerra. E così. Poi, a fine della guerra, hanno processato questo, a Cuneo, no, Languasco, questa bestia feroce, era nella gabbia, ho fatto la mia deposizione, poi gli sono andato davanti e gli ho detto, sono quella ignorantona che t'ha fregato. E me la sono andata. Sono andata, poi sono andata, siamo stati, abbiamo fatto anche, sono andata anche alla Liberazione di Torino, su un bel carro armato. E mi ero preso anche un fucile, mi ho fatto presto a posarlo perché i cecchini ci speravano. Ho detto, voi fate ammazzare proprio gli ultimi giorni. E così, preso Alba, poi sono tornata a casa. Avevo fatto dei corsi di steno da tirografa, che il mio comandante voleva farmi prendere un posto in qualche ufficio. Io ho detto, io torno a fare il mio lavoro. Ho fatto i corsi, ma sono tornata a fare il mio lavoro. Ho preso di nuovo i miei vestiti che avevo messo nell'armadio, che non l'avevano ritirati, le mie ragazze a cucire e basta. Poi naturalmente ho trovato un bel ragazzo che me lo sono sposato. Un bel maestrino. Volete che vi racconto come?
Adesso di solito quando tu incontri i giovani, dopo aver parlato tu, aspetti che loro ti facciano delle domande.
Certo.
Sei contenta di intervenire.
Perché sì, io sì. Vado molto volentieri a parlare, sono andata tanti posti a parlare con i ragazzi.
Quindi se avete una curiosità.
E fa piacere sapere che si interessano sti ragazzi, perché non gli hanno insegnato molte cose, insomma, questo periodo qui non...
Ecco, c'è una mano alzata. Ecco.
Com'era la scuola?
Com'era la scuola quando andavi a scuola tu?
A scuola? Erano bravi i maestri, Io studiavo, ero bravina anch'io, matematica, quelle robe lì.
Geometria, ti piaceva?
Geometria, italiano, insomma, facevo... Studiavo, studiate ragazze, studiate la storia, che sapete così cosa si può fare.
Un'altra domanda?
Con i ragazzi gli ho portato un sussidiario degli anni 30 e siamo rimasti molto stupiti nel vedere che le letture, cioè c'era tipo il duce, cioè persino nei libri delle scuole. Quindi i ragazzi sono rimasti un po' così perché hanno detto, cioè c'è stato proprio un lavaggio del cervello che è durato magari tanti anni. Quindi la domanda è, cioè comunque voi siete cresciuti con questa idea qua del fascismo, com'è che a un certo punto quindi avete trovato la motivazione per cambiare tutto quello che vi avevano insegnato da piccoli praticamente?
Quando è che ti sei accorta che il fascismo come forma di governo era una forma di governo sbagliata?
Io me ne sono accorta dopo che avevo fatto la quarta elementare.
Dopo la quarta
elementare? Perché prima, insomma, quando ero piccolina, no? Mia mamma non mi aveva comprato la camicetta bianca e la gonna nera, come portavano allora quando... E allora... Mia mamma non me l'ha comprata, mi mandava col grembiulino, il mio collettino e il fiocco. E allora c'era quello che veniva a farci cantare, no? Nella scuola, il fascista, come erano chiamati quelli lì? Ce n'era uno per paese di questi che al sabato veniva sempre a farci cantare. Non mi ricordo più il nome di questo personaggio qui così. Insomma, ero un po' mal vista perché non vestivo come gli altri quando c'era qualche cosa così. Allora io chiedevo alla mamma, ma perché non vuoi comprarmi la camicetta come c'hanno le altre? E, insomma, la camicetta e la gonnellina a pieghe. Lei mi diceva, non ci sono soldi. Non era vero, perché mio papà era un antifascista. Avevano cercato di colpirlo, un fascista già di allora, del mio paese, aveva cercato di, con la spada, di ferire mio papà. Mio papà si era... aveva saltato il balcone. Un altro mio zio... gli avevano fatto mangiare, gli avevano fatto brucare l'erba come se fosse stato una bestia,
una
no?
Capra.
Poi gli hanno dato ancora da bere, non so
l'olio,
che cosa, no? Fascisti. Tutte queste cose, mia mamma me l'ha detta sotto dopo che ho fatto la quarta, perché prima dice, questa è una bambina, si dice qualcosa mi mette nei guai, no? E di lì ho incominciato a capire che cos'era il fascismo.
Qualche magari partigiano o qualche persona che ha salvato dopo è riuscita a ricontattarlo oppure avete seguito strade diverse?
Allora, ti chiede se con le persone che tu hai aiutato hai avuto poi la possibilità di tenere i contatti, di incontrarli di nuovo.
Adesso,
ancora adesso.
Quelli che siamo avanzati, Quelli che siamo avanciati, No, noi ci troviamo sempre, ci siamo tenuti in... Io poi mi sono sposata, sono andata a abitare a Civitavecchia, così, ma abbiamo sempre tenuto i contatti. Poi ogni anno venivo sul 25 aprile
e partecipavi
a partecipare, ho sempre. Poi mi sono di nuovo venuta a abitare ad Alba e ho incominciato a conoscere il professore che ancora faceva
il preside.
Faceva il cos'è che
il preside.
Il preside, poi adesso io dico invece di darti un grado in più ti hanno fatto solo più professore.
No, adesso sono pensionato.
Per me sei sempre quello là.
Va bene.
Ecco, allora ho incominciato poi con l'Arvangia e ho detto questo mi piace perché ho capito che fascisti di dentro non ce n'erano. Poi a un certo punto io dico anche se uno è fascista, stai fascista ma non far del male agli altri, no? Non è che io non ho mai, ho detto che se prendevo una di queste che l'avrei, non l'ho neanche toccato, ho detto io non mi sporco le mani, è come se sporcate loro, E niente, gli ho fatto una risata, mi hanno detto qui c'è una che puoi fare, è sempre, io non la tocco quella lì, non ho mai tolto un cappello a nessuno io, perché dovevo essere come loro. Se sei lì che non puoi farne a meno, ti prendi quello che ti fanno, no?
Certo.
Niente, non ho toccato nessuno, non ho fatto più male a nessuno.
Tempo d'acqua.
Grazie.
C'è un'altra domanda, sentiamo un po'.
Secondo lei la storia è importante per i giovani, la storia passata? Sì, perché?
Allora, se chiede se per te la storia del passato è importante trasmetterla ai giovani, farla conoscere ai giovani, e perché ritieni che i giovani debbano conoscere la storia dei loro antenati?
Che devono sapere cos'è il bene e il male, di agire sempre bene, di non fare solo che quelli che comandano. Io ce l'ho con quelli che comandano perché non fanno più il loro dovere. Allora dico ragazzi studiate così poi prendete il posto di loro, no? Mi pare ragazzi, studiate la storia. E se c'è qualcuno che vi dà fastidio, una volta, due, sopportate, poi dice piantalo perché se no, perché adesso succedono che si picchiano sovente, Ma anch'io ho picchiato,
Anche tu, allora, racconta.
Una volta c'era una bambina, te l'ho messa subito a posto, no? Io quella lì.
Racconta un po'.
E l'ho tagliato, trovate sulla prima pagina del libro, trovate
una
fotografia anche tagliata. Questa bambina mi ha fatto una cosa che non era vera, una bugiarda, e io ho preso le forbici e l'ho tagliata via, basta.
La fotografia.
Ecco, era la mia compagna di bagno, di banco, no? Io li volevo tanto bene. E per una spilletta, una stupidata di spillette, mi ha detto che io non gli avevo dato questa spilla, E quella lì l'aveva rubata questa spilla, un'altra. Vedi sta spilla, dove hai preso sta spilla? Io gli ho detto, ma data quella bambina lì. E quella, io non ti ho dato niente, ma pensa poi non aveva neanche 9 anni questa ragazza. Ho detto adesso vieni con me in chiesa, perché allora quando c'era qualcosa da giurare, noi bambini dobbiamo venire in chiesa a giurare davanti al crocifisso. Lei è venuta, e ha giurato di non aver mai visto questa cosa. Io ho detto: adesso io non ti parlo mai più, vicino a te non ci sto più e ti taglio anche via dalla mia fotografia. E non gli ho mai più parlato io a quella lì.
Eravate molto amiche, ma questa amicizia...
Era tanto amica, la mia prima amica, poi mi fa un lavoro del genere.
Sei rimasta delusa?
È una delusione proprio.
Allora, c'erano delle mani alzate? Fai pure la domanda.
C'è stato un momento in cui hai pensato di gettare la spugna, comunque da... cioè non stare più dalla parte dei partigiani?
Allora, ti chiede se c'è stato un momento in cui per le difficoltà che incontravi hai pensato di buttare la spugna, di arrenderti, diciamo, no?
No, la morte, ma non mi arrendevo. No. Io l'ho sempre pensato così, io cerco di fare, ho cercato di fare del bene e sono sicuro, quando io incontro, adesso non ci sono più poveretti, no? Incontravo qualche ragazzo e mi dicevano: Maggie, tu mi hai salvato la vita, la più bella cosa che potevano dirmi.
Ma certo.
Poi prima di capire e comprendere bene il...
Non mi sono, io sono orgogliosa di quello che ho fatto, lo farei ancora, è solo che adesso... Non posso più pedalare.
Motorino.
E insomma, io le biciclette
non hai
ne ho perse
la
parecchie,
domanda,
eh?
No? Che stai facendo?
Le biciclette perdevo, perché quando c'era un posto di blocco, io dico adesso devo girare, passare dietro, e lasciavo la bicicletta, magari con...
certo.
Arrivavo non c'era più la bicicletta, allora Maggie fatela a piedi.
Allora, lui non ha finito la domanda, la finisce?
Ah sì, che praticamente prima della quarta, quando nessuno ti aveva ancora spiegato bene tutto, te cosa pensavi del fascismo in generale?
Ecco, cosa pensavi del fascismo in generale prima della quarta elementare, quando hai cominciato a capire? Eri contenta di come era organizzato?
No, no, non ero contenta. Veniva uno a farci cantare al sabato. Le canzoni, le cose del Duce, no, così. E allora cantavano, e questo qui era quello che veniva tutti i sabati, no? E allora mi diceva: canta anche tu! E poi mi faceva cantare un pezzo, e poi mi diceva: sei stonata, ma però devi cantare. E io dico: adesso non canto più. Ugo si chiamava questo, veniva tutti i sabati, poi ci portava in piazza, no? Con le prediche del Duce. Io li trovavo talmente stupide. Non è il coro l'aratro che traccia il solco, già allora dico: ma che razza di cretinate dicono questi qua. Poi avendo la mamma già che era antifascista anche lei, perché... Insomma, l'ambiente della casa è quello che ti dà anche
forma,
l'impronta,
certo.
A te, eh?
Certo.
È così.
Qualche altra domanda? Allora.
Io ho avuto la possibilità di sentire la signora e ascoltandola ricordo sempre volentieri anche cosa mi raccontavano papà e mamma, perché anche loro hanno subito il fascismo, il periodo... la scuola, cosa mi racconta lei, quindi io ricordo benissimo questo lavaggio del cervello, la scuola, il sabato fascista, eccetera. Però ho captato sempre in loro, io ero bambina, e capto in lei una specie di grande passione, di grande gioia, di grande rimpianto per qualcosa che adesso non ritrovo più nei giovani, cioè io ho 60 anni. C'è stata una grande forza, una grande lotta per la patria. Lei è stata una staffetta. Adesso, i giovani, cosa dice? Fate la staffetta per cosa? Lei è stata una staffetta, ha salvato vite, i miei genitori, come lei, si sono salvaguardati, hanno lottato contro il fascismo, la guerra mondiale. Lei come staffetta che ha salvato persone, cosa direbbe adesso ai giovani che ci sono qua? Staffetta di che cosa? Di quali valori ancora?
Eccola.
Lei c'è una grande gioia ancora di lei, si vede dal suo portamento, dalla sua grande vitalità che, cioè, rispetto a noi. Cosa dice a questi ragazzi? Siate la staffetta di che cosa? Nella patria di oggi o nella Europa?
Se tu dovessi
adesso,
dire ai giovani di oggi, no? Di fare come avevi fatto tu al tuo tempo, la staffetta, cioè di testimoniare, trasmettere dei valori, cosa diresti a questi giovani? Cosa pretenderesti da loro perché si impegnino?
Che ragionino un po' bene, che ci pensano un po' bene a quello che fanno, no? Di riuscire a capire, di sentire anche gli altri, no? Poi ognuno, insomma, prima di tutto direi che se sono tranquilli, se hanno un lavoro, no, questi ragazzi, perché diventano anche un po', non avendo un lavoro, sono cambiati anche, né?
Certo, certo.
E di poter trovare un lavoro, di avere un po' di pace, no, tranquillità, che oggi ce n'è ben poca,
No, lui?
Lei è contenta di quello che ha fatto? Di tutte le cose che ha fatto? Se potesse riscegliere delle cose, cambierebbe talune cose che secondo lei sarebbero stati molto importanti per tutti gli avvenimenti che sono successi in tutti questi anni?
Allora, possiamo condensarla così, questa domanda. Cos'è che cambieresti della tua vita e cosa invece non cambieresti assolutamente della tua vita?
Che ho fatto la partigiana, non la cancellerò mai e lo farei sempre ancora. Il mio lavoro è andato bene, il mio sposalizio, il mio marito, siamo andati d'accordo, ho avuto una vita abbastanza felice e non cambierei niente.
Hai una figlia che è insegnante?
Una figlia insegnante.
Una nipote che...
Mia nipote che...
Scrive su Facebook.
Mio marito era direttore didattico, io ho lavorato 8 anni in direzione con mio marito perché era stato colpito da un ictus cerebrale a 45 anni. E io ho lavorato 8 anni... Io ho fatto un po' di tutto, Ho fatto da partigiano. Ho fatto la chat, ho lavorato
segretaria.
In ufficio, non lo so.
Tante esperienze.
In tutti i posti ho imparato qualcosa, Non sappiamo mai, io dico sempre, io non so niente, così allora cerco sempre di sapere di più,
Con questa tattica imparare.
E poi ricordatevi di ricordare, Per non dimenticare bisogna sempre cercare di ricordare. Io mi leggo ancora le cose di quando ero ragazzina, no? Curiosa, sono sempre stata curiosa di sapere.
Altre domande?
I suoi genitori le hanno mai impedito di fare la partigiana comunque, di andare contro il fascismo, anche se loro erano antifascisti? Comunque per rischiare la vita c'era un certo pericolo. E i tuoi genitori ti hanno mai impedito di fare la partigiana, cioè andare contro il fascismo per rischiare la vita?
Allora, ha già risposto prima quando ha detto che sua madre si è messa le mani nei capelli quando Maggie ha informato la mamma che sarebbe andata ad aiutare i partigiani.
Perché sapeva se mi prendevano mi ammazzavano, no? Io non ci ho neanche pensato a quello lì, Ho detto, vado, voglio fare quello, comanda una testaccia come la mia.
Sì.
Però dopo era soddisfatta quando i miei ufficiali mi hanno dato anche la medaglia d'oro per quello. 3 o 4 medaglie, il giorno l'altro li vendo tutti. E insomma, poi i miei comandanti mi hanno sempre tenuta molto...
Ti hanno sempre protetta, ti hanno voluto bene,
sì,
ti hanno guidato.
Mi hanno voluto bene, anzi, delle volte arrivavo, no? Arrivavo anche alle 10 io a sera, no? Che arrivavo a Cairo Montenotte al venire a Cortamiglia, c'è un bel po', Chiana Crissia, Savona, andavo via al mattino e tornavo la sera, carica di... sapevo un po' di tutto, quante macchine avevano, chi erano, chi comandava, queste cose dovevamo, se erano arrivati dei rinforzi, avevo anche chi mi dava queste. Una volta, mi faccio ridere anche, ero su una piazza, passa un frate, mi passa vicino, mi dà un pizzicotto nel sedere. Io ho detto, oh che roba qua, anche i miei. Dopo 2 o 3 giorni è venuto al comando, mi ha detto, ti ho fatto male che ti ho dato un pizzicotto. Era uno che faceva il mio lavoro.
Vestito, travestito da frate.
Ho detto, ma guarda tu, no, un frate lì che passa vicino e mi dà un pizzicotto. E ha continuato. Dopo te lo vedo lì.
Era innocente.
Perché ci camuffavamo un po', no? Loro si vestivano da prete, da frate, no? Quelli che lavoravano con me, no? Bisognava stare molto attenti con chi si aveva da fare, eh?
Certo, un'altra mano alzata.
Comunque andare in giro in bici, usare sempre strade diverse, rischi di perderti. Ti sei mai persa?
Ti sei mai persa quando giravi le langhe con la bicicletta ai tempi della guerra?
Persa, ma persa no, perché guardavo bene dove andavo, eh? No, se no non potevo mica fare. Io giravo, passavo dietro ai posti di blocco, andavo dall'altra parte, poi giravo finché non avevo saputo quello che dovevo sapere. Poi arrivavo a sera alle 10, c'è una salita da Corte Miglia, venire su, andare a Castino, così, pedala. Andavo su. Arrivavo anche alle 10, un posto all'Allodola dove c'era la compagnia comando,
sopra,
no?
Sopra, ragazzi.
Allora, poi mi aspettavano perché avevano sempre paura che mi avessero presa, no? Mi aspettava, io arrivavo lì così, bella stanca, e diceva a quelli che facevano, ma dateli da mangiare, questa diventa sempre più evanescente, poi fila a dormire. Arrivavo alle 10, alle 11 anche, eh? Però strano, per strada non ho mai trovato nessuno, forse adesso non puoi più andare per strada. È vero?
Bisognava avere un bel coraggio.
Sì. Coraggio? Beh, ma quando decidi.
E anche forse un po' di
quando decidi di fare una cosa che la dovevo fare.
Vent'anni.
Dovevi sapere, bambini, che io quando ero. Quando andavo a scuola, che ero bravina, lasciavo copiare.
Certo.
E dicevo, però mi devi dare un pennino, una gomma.
Si faceva pagare.
E una gomma e quel metapenne. Sa che avevamo il metapenne, no? Per l'inchiostro, no? Pulivamo il coso.
Il pennino.
Mi dovevano dare qualcosa, perché io non potevo lavorare per niente.
Avevi il senso degli affari.
Sì, gli affari. Però era sempre il pennino, no? Che ne rompevo poi, beh. La penna, qualche pastello, e se vuoi copiare mi devi dare quello, se no no.
Giusto.
Vedi, l'insegnamento ai ragazzi, far copiare.
Allora,
far copiare ma farsi pagare.
Se ha mai avuto paura?
Io ti do un fiore a te, tu mi dai un fiore a me, se tu non me lo dai io non te lo do neanche più.
Penso che abbia avuto paura, ma facciamocelo raccontare da lei. Se hai avuto paura in particolare in qualche situazione?
A dire la verità, proprio tanta paura non l'ho avuta. Solo quando hanno detto che mi ammazzavano, dico spero che mi sparano bene, da non darmi il colpo, sa che no, dando il colpo,
certo.
Che mi avessero sparato bene, no? Non, guarda cosa non pensavo, no? Quel colpo. Quello mi faceva paura, il colpo che sei ancora...
Sì, la sofferenza.
Però se fossi dove... stato tanto pauroso non facevo quello che ho fatto.
Certo. No. La scelta.
Poi
di...
sapete che pensare di aver salvato qualcuno vuole dire molto, no? Io la sera a volte penso tutte queste cose, no? E rammento le cose passate così. E ne gioisco di quello che ho fatto, se pare vero. E dopo mi prendo la mia settimana enigmistica e mi faccio la mia settimana enigmistica. Tutte le sere. perché devo cercare di non dimenticare.
Ti mantieni in esercizio.
Perché se tu cominci solo a stare così, hai, è bello che è finito, no?
No. C'è un'altra
quelli
domanda,
lì che dicono povera me, povera me, io dico niente. Mi faccio le mie linguistiche, leggo gli libri che piacciono a me.
Ci sono ancora due mani alzate, sono quelli che fanno più domande.
Veramente.
Poi bisogna premiare.
Complimenti.
Allora, la tua domanda?
Quali erano le missioni che ti davano i partigiani o da chi prende gli ordini? Qual era la sorta di missione? Cosa dovevi fare?
Quando, un esempio di missione che ti veniva affidata dai partigiani. Cosa poteva essere?
Cosa portavo?
No, cosa ti chiedevano di fare i partigiani quando ti affidavano una missione?
Ah, ma io avevo solo da fare col mio comandante. Lui mi diceva, tu devi sapere cercare di sapere questo, questo e questo, non mettersi a parlare, perché io parlavo meno possibile con i partigiani.
Prendevi ordini da lui?
Gli ordini da lui, perché sennò ti fanno prendere.
E ad esempio un ordine?
Un ordine, devi sapere chi è il comandante, che comanda, chi è arrivato nel tal posto, se sono fascisti, se sono tedeschi, se sono della San Giorgio, se sono... Ecco, tutte queste cose, per sapere con chi avevamo da che fare, se sono arrivati dei rinforzi specialmente. Poi mi dicevano, quando tu sei a Cairo, ogni macchina che vedi passare di loro, devi segnartela, per sapere più o meno quante sono.
Certo.
Io, quando uscivo dal posto, mi fermavo e scrivevo per non dimenticare solo il nome, e poi me lo mettevano sotto la cosa e poi partivo. Erano degli ordini importanti. Ho portato anche soldini, sono andata anche a Genova a prendere soldini e portarli. Poi mi sono fatto accompagnare, poi ho preso una macchina, è arrivato un fascista perché i treni erano soppressi. Allora sono andata lì a volte e ho detto, c'ho una zia che sta morendo a Savona, devo ancora vederla, no? Piagnucolando. Lì erano i fascisti, lì, quelli lì del posto di blocco. È arrivata una bella macchina con un ufficiale. E allora dice, c'è questa ragazza, ero anche un po' malandata, faceva apposta, ne avessi un po'. E c'è la zia, salga, mi ha detto. Con salita! Una bella macchina scoperta, e poi salì, c'è tutta strada bella, né, arrivare a Savona, cercavo di parlare, questo non parlavo. Arrivato a Savona ha detto, io sono arrivato, lei scenda. Io ho detto, se potessi farti prendere sta macchina da te e metterti in prigione e farti cambio. Io volevo che non le ammazzassero quelli che prendevano, fare cambio con un altro. E invece niente, ho preso la bicicletta alle 10 ero già bella a Castino. Io.
Miseria.
C'erano delle altre
e
macchine.
Poi il mio comandante mi ha anche... Avevo dei soldoni che avevo preso, perché mi mandava... Pensi che tenevamo una moneta spaccata. Metà io e ce l'aveva chi mi doveva dare i soldi. Quelli che aiutavano, no? Questi sono, perché non campavamo mica con niente. E allora io presentavo questo, lui mi faceva vedere l'altro pezzo, mi prendevo i soldini, me le mettevo insomma da qualche parte, no? Facevo un seno un po' grande. E loro facevano...
La maggiorata, facevo la maggiorata.
Insomma, bisognava studiarle un po' tutte.
Quel ragazzo là dietro, tu ti ho riconosciuto, sei quello che vincerai il primo premio, ma... Qual è la domanda?
Io volevo sapere se lei ha mai avuto delle ricompense oppure se lo faceva proprio per unità d'anno.
Allora, sei stata ricompensata per questo tuo lavoro da staffetta oppure l'hai fatto in maniera disinteressata?
Io ho fatto disinteressata perché me ne sono... Ci hanno dato 10.000 lire, no? Quando siamo usciti da... È un pacco, no?
Un pacco
di vestiti.
E
erano da uomo, io l'ho subito regalati via quelli. Se ti paga non hai nessuna soddisfazione. È vero? Poi volevano darmi questo posto, no?
Non si poteva fare per soldi.
E io non l'ho voluto. ho voluto fare il lavoro che sapevo fare. Ho fatto le scuole, tutto quello che mi hanno detto, poi mi sono messa a fare il mio lavoro. Dopo il mio comandante, dopo già un anno o due, no? Perché ci siamo sempre visti, no? E mi dice, sai, fammi una bella relazione che ti faccio avere la medaglia d'oro da Roma. Io, siccome sono artista, cioè, io ho detto, senti, se mi devi dare una medaglia d'oro, me la dovete dare voi della divisione, che sapete cosa ho fatto. Io di Roma non me ne infischio. Ti davano 30 lire, no, di cosa? Ma cosa me ne faccio io? Io ho detto, se me la date voi, me la fate avere una bella medaglia d'oro, contentissima. Cosa me ne facevo io di una medaglia da Roma, che potevano dargli anche delle notizie false a Roma, né? Vediamo cosa stanno facendo adesso, eh? Ah, lì io andai lì dentro a fare un po' di partigiano, Tutti questa gente che prendono soldi e li lasciano lì a lavorare. Soldi, soldi.
Vediamo se qualcuno alza ancora la mano. Era rimasto.
Non abbiamo mica bisogno.
Aspetta,
di miliardi.
Qual è la domanda?
No, no.
Ma
è
successo di trovare dei civili, comunque delle persone che accettavano il fascismo e che te conoscevi?
Allora, tu hai conosciuto sicuramente delle persone che erano a favore del fascismo, no?
Sì, sì, ma se non facevano niente a nessuno, io... Perché tu puoi essere... Allora la libertà qual è? Vuoi essere fascista? Fascista, ma non venire a farmi del male a me, no? Oh no, io ho salvato anche delle ragazze che dicevano che una volta mi hanno portato una ragazza, no? Lì a San Donato, no, a Castino. E l'avevano vista a parlare con dei repubblicani che avevano, c'era rastrellamento. Allora l'hanno presa e l'hanno portata su a Castino. E c'era uno che si chiamava il Moretto, no? Partigiano.
Di Canelli.
E dice, Maggie, la tieni tu questa che domani la fuciliamo. Allora ho preso sta ragazza. Io avevo la mia camera a Castino, no? Me la sono portata in camera. Io ho detto, senti, raccontami tutto, guarda, dimmi, se io posso ti aiuto. Dice, ma sì che io parlavo con quel, perché dico, c'è un repubblicano che chiede qualcosa perché mi vedi parlare con quello, tu mi devi ammazzare che parlo con un repubblicano. Mi sono fatto, alle 10 di sera si sono presentati 3 o 4 mascalzoni, hanno bussato la porta, io ero al primo piano con questa ragazza che tremava fuori. Dice, vogliamo venire perché dobbiamo andare ai bambini, non lo dico cosa. Io ho detto, brutti mascalzoni, domani vi faccio mettere tutti al palo. Vergognatevi, gli ho detto, no? Comunque c'era un grande rastrellamento. Questa ragazza me la sono portata dietro 2 o 3 giorni nel rastrellamento. Gli davo la maniera, se potevo voleva scappare, l'avrei fermata. Se era veramente una che aiutava i fascisti, scappava. Gli ho dato la maniera, niente, piangeva così. Io ho detto al mio comandante, mandala a casa, perché questa non è una spia. E l'ho salvato, l'hanno mandata a casa. Come la maestra, ma come si fa? Questa chissà quante volte mi ha ricordato questa ragazza. Bella roba, né? Tu vedi una che parla con... Allora io mi fermavo a parlare con i repubblicani. Cioè delle volte nel viale così, e magari si avvicinavano così, io dicevo, ma io non l'ho mai vista lei, per sapere se erano arrivati da poco, no? Le mie domande erano sempre, e poi magari gli davo l'appuntamento per la sera ero già Castino io, però lo facevo, li facevo parlare.
Va ben sveglia questa.
Diciamo ancora 2 parole sul libro, che racconta praticamente la tua vita, dividendola in periodi che corrispondono ai capitoli, quindi l'infanzia, tuo papà che muore in un incidente quando tu hai due
mia
anni.
Mia mamma muore di incidente, mia sorella muore di incidente. Cosa dovevo fare?
E tuo fratello è stato ucciso?
Ucciso per una rapa in Germania. Avrei dovuto spararmi. Ho detto no, continua quello che devi vivere. Poi mi ero sposato felicemente. Ah, stavo bene. E così la vita, ti prendi quello che ti arriva, no? E grazie a Dio sono arrivata abbastanza. E però spero ancora di venire altre volte a parlarvi.
Ci sono molte fotografie nel libro, che sono le fotografie che hai scattato con i tuoi amici partigiani.
Sì.
Quando hai incontrato il Presidente della Repubblica.
Ah, oh, sì, perché c'era il Presidente della Repubblica, Napolitano. Non volevano lasciarmi dare la nostra rivista e il libro.
Fatto un
e quel libro che avete fatto voi, è interessante, no? Quello là, come che si chiamava?
La domenica che anche Dio stava
Dio
nascosto.
Dio stava nascosto, Dice, sono andata a Cuneo e volevo dare questa roba al Presidente, quello prima di questo.
Napolitano.
Ma mi piaceva morire. Come parlava e cosa faceva. Questo di oggi no. E allora dice, voglio andare a dare questa roba, voglio... Signora, ma non può, non si può attraversare il cordone. Io ho detto, io devo andare. E poi c'avevo la mia medaglia d'oro. No, ho detto, vede questa? Beh, devo andare. Allora, sono passata sotto il cordone, sono andata dentro, dove era che era asceso, dal teatro, e gli ho dato questo medaglio, e lui mi ha parlato, gli ho dato questo libro, si è messo a leggere un pezzo, tutto, c'è anche la fotografia
certo.
Dopo mi ha mandato anche una bella letterina.
Che bello.
E poi quando trovo un personaggio un po', gli dico, leggete questa rivista, No,
fai bene.
La nostra rivista è bella, eh?
Certo.
La conoscete?
Ma qui siamo nel Roeo.
Perché se non la conoscono veniamo una sera a fargliela conoscere bene, però devono prenderla, eh? È bella, vi dice tutte le cose vere. Anzi, adesso ce n'ho uno dopo. Dove la mia borsa?
È qui.
È così, sì. Adesso ho parlato abbastanza.
Sì, adesso vuoi riposarti un attimo.
Un attimo?
Oppure...
È ora di andare a casa. Ah, questo qui te lo devo dare a te, se me lo metti.
Sì, sì, va bene. È una notizia, una notizia.
Per la rivista.
Questo è quello che mi deve scrivere. Questo è il mio amico partigiano, era un ufficiale, no? Che l'abbiamo fatta.
Chi è?
Era, come si chiama già?
Adriano,
sì.
Sì, il libro di Adriano è stato presentato qui.
Ecco, vedi dove siamo?
A
mangiare a San Donato.
È vero.
Scappato. Allora, poverino, lui che mi aveva scritto delle cosette, no? Così. E allora sua moglie ha piacere che... E tu sei per sempre...
Ha mantenuto comunque la forza, l'ironia, la...
Bene, come vuoi concludere questa chiacchierata con il pubblico di San Damiano?
È stata piacevole, sono contenta, siete tutti amici miei.
Dobbiamo però precisare che insieme al libro c'è anche un CD con alcune canzoni di Simona Colonna,
sì.
E c'è la canzone che ha dedicato a te, alla tua bicicletta.
Pedala. Poi ma adesso se prendono il libro, perché qualcuno lo vorrà, il mio libro se vuole bene, che gli è piaciuto, no?
Certo.
Ti pare?
Ci sono delle probabilità che qualcuno lo vuole.
E poi leggetela, come ho conosciuto mio marito, è importante, eh?
Certo,
non ha raccontato tutto, alcune cose bisogna,
no, certo, cose bisogna
leggerle sul libro, con, se, cioè, no,
io
se no poi non lo comprano.
Quando vedo che presentano un libro e non la finiscono più di leggere, dico io adesso cosa devo leggere, non mi interessa più, no?
Certo, l'hai già raccontato.
C'è ancora Donato?
Ammetto la mia ignoranza e chiedo scusa, ma la rivista di cui parlavo, con il gioco di parole di questa rivista.
Ecco, vuoi dire due parole della rivista Lange?
Io la conosco e non so sicuramente nulla.
Ah, la rivista Lange è una cosa che c'è. È la prima che c'è in Piemonte. Io l'ho mandata anche in America, l'ho mandata in Germania, anche se erano nemici nostri. L'ho mandata in Francia.
Anche in Francia.
E leggetela perché è molto importante, eh? E tutte cose vere, non storie.
Allora, ci sono alcune rubriche dedicate al tempo e alla memoria, e quindi ci sono dei collaboratori che vanno con la fotocamera a intervistare delle persone anziane che hanno qualcosa da raccontare di interessante della vita vissuta, del lavoro svolto, della prigionia di...
E dosso, poi c'è anche la mia fotografia,
e poi c'è
stavolta anche sulla rivista.
Quindi ci sono queste, noi lo chiamiamo recupero di memoria, no? Di storie, in modo che non vada perso quello che si trova in edicola, sì, prevalentemente nella zona albese. Siamo sulla stessa linea più o meno di Roero Terra Ritrovata, che è un'altra rivista simile alla nostra, alla quale collaborano gratuitamente diverse persone, ed è quello che succede anche per la rivista Lange. Tutti i collaboratori lavorano gratuitamente, ci sono i fotografi, ci sono quelli che vanno a raccogliere le testimonianze, ci sono quelli che presentano un documento, un'immagine fotografica, raccontano quando è stata scattata quella fotografia, da chi, in che occasione, e poi si parla dei paesi, si parla delle tradizioni, dei giovani, del futuro, insomma ci sono tanti argomenti nelle 160 pagine, ci sono diverse rubriche.
Ma poi io quando esco, no? Parto e vado dagli amici, no, vado a portarli, così non li disturbo a farli venire, eh? Mi interessa a me questa rivista,
Ma non torni mai a casa a mani vuote, nel senso che
a portare la rivista a mani vuote, sì, sì.
No,
no, ma poi io non voglio niente, mi danno un bicchiere d'acqua, un caffè, una bibita, un whisky,
un pennino,
un whisky, un cognacchino.
Un cognacchino.
Dice, questo è anche ubriaco, no, no, basta un bicchiere d'acqua.
Certo.
Una birra.
Di che di vino, no?
Possiamo
di che di vino, sì.
Vino
bianco rosso. Fila,
diciamo.
Sono una lavancarola, come non
rosso.
Potrebbe piacermi il vino.
Certo.
Però
vuole, ci mettiamo di
solo
di fianco,
così magari
10
euro. Volte.
Interessato, se vuole chiudere.
Sì, anch'io c'avevo la vigna, io c'ho anche la campagna.
Aspetta, no? Solo un bicchiere per volta.
Chiudiamo la parentesi, ma rimane attiva la
grazie per la bellissima serata, è sempre un piacere ascoltarvi. Vi aspettiamo per i prossimi incontri. Qua ci sono i libri per chi li volesse, dovete chiedere al professor.
Il costo
Bosca,
10 euro la copia.
E all'interno c'è anche il
CD, sì, il CD che è bellissimo.
I CD di musica di
Borghese. Grazie.
Prego.
Grazie a voi.
Aspetta che vogliono fare una foto con te.
Tutti qui attorno a Maggie. Rimane qui con i ragazzi.
Sì.
Bellissimo.
Bene, adesso arrivano i ragazzi.
Facciamo una foto.
Dove sono i bambini? Sì. Vieni qui, piccinino.
Cioè, non ci stiamo.
Che cosa fai, bello?
Guarda.
Guarda. Vieni piccinino.
Stavo facendo la consulta.